Allora, recuperiamo rapidamente alcuni dei vostri messaggi perché poi dobbiamo aprire un altro approfondimento qui a Maracanà. Ci scrivono sul discorso, perché tanto poi tra poco ripartiamo proprio da quello, sui cicli molto lunghi degli allenatori nei campionati esteri a differenza della Serie A dell'Italia, dove gli allenatori sono continuamente messi in discussione, vediamo rivoluzioni una dietro l'altra. E allora ci scrivono: Pierra, in Inghilterra gli allenatori non fanno le bizze perché dove trovano un'altra gallina dalle uova d'oro. In Italia certi allenatori hanno più soldi dei presidenti. E poi ancora Arian da Milano: in Italia non si gioca allo stesso ritmo dell'Inghilterra perché abbiamo la mentalità di spezzare il gioco, soprattutto le squadre più piccole. Questo non permette ai giocatori di abituarsi all'alta intensità delle partite e ai ritmi alti per tutti i 90 minuti. Questi alcuni dei vostri messaggi, vi continuiamo a leggere al 3318200213, ma ora proprio a partire da questo andiamo ad occuparci di giovani che forse con la continuità degli allenatori troverebbero anche il modo di crescere meglio, più velocemente e di più. Ne parliamo con Paolo Ghisoni, ben ritrovato.
Ciao Eleonora.
Ciao Paolo. Quindi,
ciao Paolo.
Ma avete... Ah no, c'è un uomo, meno
sì,
male.
Sì, eccoci. C'è anche Cristiano Cesarini.
Ma no. Pensavo avessi fatto il golpe.
Vero? Vero? Colpo di stato con Piccari destituito. No, torna domani.
Sì, assolutamente.
Vabbè. Pensa che domani magari vengo pure a trovare, però se c'è solo lui...
No, ci sono anche io, ci sono. Se vieni allora siamo contenti, insomma.
Allora vale la pena, ha detto.
grazie.
Paolo, ha iniziato ovviamente, Eleonora ti ha introdotto con questa considerazione, perché oggi il tema che stiamo trattando, diciamo trasversale un po' della trasmissione, è quella della longevità degli allenatori, partendo da Klopp, che stasera insomma avrà questa sua vetrina in Champions per poter accedere alla finale, che potrebbe arrivare a 11 anni sulla panchina del Liverpool. In Inghilterra non è, diciamo così, un caso isolato anche rispetto al passato. Ci chiedevamo se il fatto che in Italia ci sia questa isteria di mandare via gli allenatori anche dopo 3-4 giornate, come è successo quest'anno in più occasioni, possa condizionare anche l'impiego dei giovani, cioè l'allenatore che non si sente sicuro in panchina magari fa più fatica a puntare sui giovani, che per loro natura ovviamente sono un po' più scostanti dal punto di vista del rendimento.
Allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo coniugale. Ha deciso Ulla, la moglie, quindi la domanda deve fare Eleonora: noi non contiamo praticamente nulla, cioè ha deciso la moglie, non il rinnovo. Mi pare che lui abbia espresso questa chiara situazione familiare, si trova bene lì e quindi no, a parte gli scherzi, io credo che la progettualità, se posso permettermi, visto che due cose le avevo intuite di Klopp, lui aveva proprio quando è arrivato a Liverpool questa idea della progettualità, tanto è vero che nelle clausole iniziali aveva non tanto messo una penale sul discorso mi licenziate, non riesco a portare avanti il mio percorso, ma il fallimento di un eventuale licenziamento di Klopp nei primi 4 anni è un fallimento del club, ed è un distinguo che è importante, perché al di là del fatto che noi parliamo spesso delle società aziende, del fatto che un percorso deve avere tempo, no, per sbocciare, lì gli è stata proprio data la possibilità di dimostrare quello che vale a tutti gli effetti, peraltro con una situazione che riguarda i giovani piuttosto importante, che in pochi sanno e che hanno sottolineato, il Liverpool ha fatto campagna acquisti anche per la parte scouting, ha portato via il referente del Dortmund che aveva comunque negli anni creato in Bundesliga un modello fantastico con i vari Royce e via dicendo, e gli ha dato 2 milioni di euro per portare via il capo dello scouting. Non so se possiamo fare un paragone, cioè quanto discreto giocatore, proprio perché la progettualità, e Klopp questa cosa l'ha messa sul piatto, ha detto benissimo, volete fare un progetto su di me? È fondamentale creare una filiera dall'alto verso il basso, e io mi porto con me una figura che ne sa più di tutti dal punto di vista proprio del reclutamento a livello europeo. Non a caso hanno preso i giocatori un po' ovunque, e sono riusciti a essere la società che si sta dimostrando top a livello europeo. Quindi credo che per risponderti, da noi sì, siamo schizofrenici, l'allenatore lavora sul presente, non ha quasi mai, anzi se non mai, la possibilità di impostare un progetto a non tanto prima su se stesso, ma sulla società. È la società stessa che non ti dà mai la sensazione di mettersi davanti a tutto. Io faccio sempre un esempio stupido, che però è quello che conosco io, cioè in Serie B Cittadella ha sempre fatto questo tipo di ragionamento negli anni di Venturato, quando decidevano in due, Marchetti che è il direttore sportivo e Venturato, e quando anche c'erano delle stagioni dopo aver sfiorato comunque due promozioni in Serie A che non andavano bene, vedi quest'anno, cioè Goini non è mai stato messo in discussione ed è il sostituto di Venturato. Se ci sono dei problemi, la modalità è pizza tra il direttore sportivo e l'allenatore. Abbiamo sbagliato noi, ma abbiamo sbagliato insieme, ma l'allenatore non è mai in discussione, si cercano le soluzioni congiunte tenendo dei punti fermi. Noi questa logica al 99% non l'abbiamo.
E questo si riflette chiaramente poi sull'impiego anche dei giovani, no Paolo?
Ma assolutamente, ma chi è che può permettersi di sbagliare facendo sbagliare i ragazzi? Che per sbagliare, intendiamo per sbagliare, che per crescere, per diventare giocatori hanno bisogno di tantissimi errori. C'è l'Arsenal che vende Vieira e fa giocare Fabregas, le prime 10 partite di Fabregas sono le 10 partite messe insieme di errori di Meret, tanto per parlare di portieri, di Radu, così è normale. Però lo racconta Brady, che è l'ex giocatore dell'Inter, che è stato comunque referente dell'Academy dell'Arsenal. Noi avevamo deciso come società, al regalo di compleanno di Fabregas, 18 anni, di liberargli il posto in squadra, lasciando libero Vieira, che era comunque un mostro sacro dell'Arsenal,
sì.
Che ha fatto il suo percorso venendo poi al Milan. Però questa è una filosofia importante, no? Perché Fabregas è vero che si sentiva investito di una situazione, avrà anche sbagliato, però comunque sentiva di avere la fiducia. Quindi i giovani che sono in questa situazione, non ce ne sono tanti, che hanno proprio la fortuna di essere in campo in maniera incondizionata. Devo dire che l'ultimo che ho visto fare un procedimento di questo genere nel top club è stato Conte con Bastoni e Barella, che sono al centro del progetto.
Sì, anche perché per esempio in Italia vale sempre questa legge, no? Questa norma del mandiamolo a farsi le ossa da un'altra parte, no?
Esatto.
Che poi magari va in Serie B e in Serie C e ci mette 10 anni in proporzione.
Ma è un'altra categoria, ragazzi. Cioè, proprio,
appunto.
Le ossa te le fa in un campionato come la Serie A.
Bravissimo.
Comunque,
bravissimo.
Rispetto alle altre società, rispetto alle altre categorie, un altro campionato.
Non hai quei margini di crescita anche negli allenamenti, che ti alleni con i campioni anche di 30 anni, per dire, no? Hai margini di crescita differenti.
Io, Paolo, a questo discorso leggo subito un nome, perché poi è quello un po' che ha impressionato tutti, no? Dopo l'ultima giornata di campionato, ovvero Miretti. Lui, insomma, dopo questo grande esordio,
sì, oggi sui giornali, dove andrà Miretti,
esatto,
a farsi le ossa?
Poi,
questo era il tema.
Esatto. Comunque sembra già destinato a fare la valigia anche lui.
Risposta della Juventus da nessuna parte. Risposta così, cioè la progettualità su Allegri, no, adesso boh, sento dire forse torna con, no, progettualità Allegri, che da questo punto di vista, piccola critica, io me lo aspettavo in campo già prima, però le logiche le conosce lui, perché 3 minuti con la Salernitana, sinceramente, sul 4-0 non erano proprio, diciamo, gratificanti
in un, certo, in un settore, certo. Perdonami Paolo, però, se ti interrompo, in un settore dove la Juve non è che poi
però aspetta, faccio un ragionamento che non vuole essere sempre da giornalista che non conosce le cose, pur conoscendole, perché ho commentato la Youth League, quindi due cose della Juve sul settore giovanile le so. Però ha ragione Allegri, perché mi ha raccontato la stessa identica cosa Cristian Brocchi quando ha fatto esordire Locatelli. Tutti dicevano deve giocare Locatelli, deve fare l'esordio Locatelli, e Brocchi apposta non faceva fare l'esordio Locatelli, perché sapeva che quei 3 minuti, 5 minuti non sono niente nella carriera di un giocatore, possono essere illusori. Quello che ha fatto Allegri, adesso lo capisco e lo sposo, dal primo minuto, partita contro il Venezia, non decisiva, però partita importante per portare a Juve in Champions, dal primo minuto. Brocchi ha fatto la stessa cosa con Locatelli, non gli ha fatto fare 3 minuti a Udine, 5 minuti a Genova, no, esordio al primo minuto a San Siro. Allegri esordio al primo minuto allo stadio, il senso di appartenenza si sviluppa anche così. Poi la società deve essere brava a accompagnare e a ritagliare nel percorso di questo ragazzo, che ripeto è uno dei pochi dai tempi sì di Marchisio che sta uscendo dal settore giovanile e che può avere una storia nella Juventus, perché è un centrocampista moderno, perché è uno che comunque ha lo strappo, è un centrocampista europeo. E ho paura che se la Juve non se ne accorge, possa avere anche l'ambizione di dire vabbè, io sono qua da quando ho 8 anni, non mi valorizzano, che faccio? Lo ha detto lui stesso, no?
Certo.
Il mio idolo, il mio riferimento è rubare i segreti a Locatelli, però Locatelli non ha prodotto Juve, è arrivato dopo. Se la Juve riesce a puntare in maniera sostanziale su Meretti, vuol dire anche che sono davanti a uno svolta dal punto di vista culturale, perché la società comunque, che negli ultimi anni ha vinto più scudetti, punta su un giovane vero, perché stiamo parlando, prima ha detto Barella Bastoni, però Barella insomma c'ha 25 anni, Bastoni ne ha 23, quindi qui stiamo parlando in 2003, ma negli altri campionati, ragazzi, è così, cioè alle Youth League, lo dicevo con Marco, hanno fatto un percorso in Champions League quest'anno, ok, le prime 4 giornate di Champions hanno segnato solo giocatori nati dopo il 2000. Le prime 11 giornate di campionato in Austria, d'accordo, non è l'Italia. 11 giornate, il giocatore più vecchio che ha segnato è un 98. Per noi i 98 sono ancora giovani.
No, è vero,
è vero, è vero. Ma poi in questo legame con l'estero, Paolo, aggiungo anche che il paradosso dopo diventa che invece i giovani, comunque di talento e di prospettiva, li andiamo a prendere fuori, mentre i nostri li lasciamo andare via.
Vabbè, ma questo fa parte del discorso che abbiamo fatto più volte, che fortunatamente... Ricordi, no, Eleonora? È stata una delle prime battaglie quando siamo usciti dal mondiale, che continueremo a portare
esatto,
avanti.
Esatto, riforma, che si lega poi anche in chiave nazionale, ovviamente.
Basta.
Certo.
Gravina si è espresso. Sono in questa situazione, non è che la situazione va in qualche modo corretta. No, il decreto crescita va abolito. Punto. Non si deve concedere una fiscalità agevolata agli stranieri per residenti in Italia. Al limite si fa il contrario. Si dà il 30% di fiscalità agevolata agli italiani e a chi utilizza gli italiani nel settore giovanile e anche nelle prime squadre, e veramente facciamo che, non ti dico il 70%, ma il 50%, così anche quelli forti stranieri che possono permettersi una fiscalità di questo genere scelgono se stare da noi, se andare da altre parti, perché negli altri paesi questa è la regola, non c'è un'agevolazione di questo genere. Era una cosa pensata nel 2019 per il rientro di fughe dei cervelli. Sono rientrate poche persone che avevano esperienza lavorativa professionale d'eccellenza all'estero con un tasso agevolato del 30% per i successivi 5 anni di reddito.
È vero, sì.
Punto.
È vero.
Non i calciatori.
No, è vero, è vero.
Paolo, ci racconti un po' Miretti, insomma, giocatore, si dice, di grande personalità, già i paragoni con Marchisio, ce lo racconti un po'?
No, paragone con Marchisio a livello calcistico secondo me non ci sta, perché è un giocatore totalmente diverso rispetto al Marchisio che c'era in quella fascia di età. È un giocatore che si vede poco nel campionato italiano, perché rispetto a Marchisio aveva ed ha un raggio d'azione più ampio. È un giocatore secondo me potenzialmente superiore, ma non nel senso che Marchisio non sia un top, ma come caratteristiche lo vedo più modello il Gerrard della situazione, tanto per dire, perché ha, lo vedi, cioè ha qualcosa in più. È un ragazzo di buona famiglia, con una buona testa, con il procuratore giusto, con tutta una serie di elementi che fanno il procuratore giusto. Non vuol dire che ci siano procuratori giusti e sbagliati, vuol dire che si fanno le scelte in base alla crescita e non al denaro, perché il procuratore non è uno che antepone l'occasione della vita dal punto di vista economico alle scelte più giuste per farlo, diciamo, maturare. Detto questo, il punto di domanda è quello che ci siamo in qualche modo detti pochi minuti fa. Sta lì? Bah, può darsi, difficilmente. Cioè, mi stupirei, nel senso che in un momento in cui la Juve continua a parlare di fondazione e probabilmente farà degli acquisti pesanti sul mercato, vista anche la possibilità della Champions, appena riscattato Chiesa, no? No, me lo auguro veramente, perché mi piacerebbe vedere un giocatore del genere. Con tutto rispetto, io, cioè, se c'è stato fatto un investimento, sono stati dati minuti a giocatori in quel ruolo come Bentancur, un giocatore assolutamente normale,
certo.
Però recentemente mi sono ravveduto molto su Rabiot, perché l'ho visto giocare dal vivo e anche lì, così come molte volte sugli stranieri, siamo abbastanza tranchant. Chi critica Rabiot, mi spiace, ma non capisce niente di calcio, e gli stessi juventini che continuano in qualche modo, tifosi, ogni tanto a dare la croce addosso a questo ragazzo. Secondo me, c'è importante pizza a parte di giocare alla francese, quindi lo devo dire io, ma delle qualità non comuni per il calcio italiano, poi bisogna sembrarli bene, insomma. Però Miretti, secondo me, con la squadra ci deve stare con la cura Allegri, perfetto. Allegri sa perfettamente, avendone cresciuti tanti, ne avendo visto ne tanti, perché il giochino è quello di Fagioli, ragazzi. Cioè, Allegri due anni fa e fa esordire Fagioli, fa esordire Fagioli, perché si allenava già con la prima squadra. Fagioli ha fatto un'ottima stagione in una società che ha puntato tantissimo sui giovani, anche i giovani fino a una certa età, però italiani, come Fabio Pecchia, ha avuto questa opportunità nell'Under 23 della Juve, si è spostato a Cremona e si è portato Fagioli, Panimacchia, insomma, giocatori che già conosceva. E quello è il famoso discorso, chiediamoci che cosa serve la squadra B della Juventus e in questo momento la squadra B di tutte le società che non ci sono, perché quel tipo di percorso che si sta facendo con i prestiti si deve fare con le seconde squadre, non con una squadra che comunque in Serie C, riprendendo il discorso di prima, che è un salto rispetto alla B e che è un salto rispetto alla A. Quindi il Fagioli che giocava nell'Under 23 della Juve, era inutile che Allegri aveva ragione che continuassero a pomparlo per farlo esordire, perché non era pronto. Sicuramente grandissimo talento, ma vale il ragionamento di Miretti, che peraltro gioca nell'Under 23 della Juventus.
Ecco, a proposito di prestiti, nominavi Paolo Fagioli, che rientra appunto dal prestito alla Cremonese, un altro prestito che
vedere.
Sì, insomma, che se vedremo se rientrerà.
La Cremonese va in A, si spera di no, magari, piuttosto che andare a fare 5 minuti alla Juve, come potrebbe essere, nella squadra, insomma, lì a Cremona, la centrale Fagioli,
ecco, quindi forse mettiamo sempre un punto interrogativo, almeno credo, se no correggimi tu, di rientro però dal prestito al Genoa, Rovella anche, e in ottica giovani, anche su di lui, insomma, una considerazione da parte tua.
Altro giocatore sicuramente di prospettiva, però nel momento in cui l'anno scorso è arrivata la ufficializzazione, non lo so, down, per poi fargli capire, guarda che sì, sei della Juve, ma stai giocando al Genoa e non sei con la maglia della Juve, sei in una squadra che deve lottare per la salvezza. Il vero problema per questi ragazzi è la dimensione dell'ipotetica maglia che ti fanno indossare anche quando magari non è ancora firmato il contratto. Cioè, tutte le volte che tu avvicini, guarda, io faccio l'esempio emblematico quest'anno, Lucca.
Sì.
4, 5, 7, 10 partite da protagonista in B. Milan, Inter, di qui, di là. Hanno preso Torregrossa e non mi ricordo il giocatore, mi pare Puskas, adesso vado a memoria, per metterlo un po' in discussione, no? Perché in quel momento era il riferimento dell'attacco del Pisa. Di Lucca non si sa più niente, ragazzi. Cioè, è un percorso psicologico delicatissimo e non tutti hanno l'equilibrio mentale di poterlo reggere in questo momento, nel quale purtroppo di giovani italiani ce ne sono pochi, vengono strapagati, perché il valore purtroppo è quello, no? Se tu adesso ti affianchi e vai, ti avvicini, scusami, al provare a portare via Scamacca e Raspadori o lo stesso Frattesi, che in qualche modo hanno appena rinnovato, vai a vedere le cifre. Dovrebbe essere il contrario, cioè dovrebbe essere che un giocatore italiano in una situazione di estrema difficoltà della nazionale costa poco, perché vuol dire che alla fine ne ho tanti e in qualche modo riesco a valutare, a parità di giudizio, a parità di livello, chi mi serve per la nazionale. 30 anni fa i giocatori davanti nei ruoli o a centrocampo potevi sceglierne su 10, 12, 15 più o meno dello stesso livello. Ci sono campioni che io reputo tali, che hanno visto la maglia della nazionale 10 volte, 5 volte, eppure giocavano a titolare fissi in Serie A. Cioè, noi siamo arrivati fino al 2002 a lasciare a casa un fenomeno come Baggio dal Mondiale, perché davanti avevamo una serie di opzioni fino al 2002 della generazione prima, e adesso sta finendo anche quella dei difensori, che era clamorosa. Adesso, ragazzi, cioè Mancini veramente ha fatto i bambini coi baffi fino a un certo punto. Poi dopo può capitare che ti sbagli due rigori, non vai ai mondiali, la congiuntura sfavorevole si è accanita, però il percorso era giusto, è anche giusto quello che è stato fatto nella riconferma con le sue motivazioni, però adesso bisogna un po' aiutarlo quest'uomo, perché alla fine torniamo sempre al discorso delle riforme. Se non cominciamo a cambiare l'habitat nel quale i nostri ragazzi si muovono, non se ne esce.
Paolo, ti giro qualche domanda al volo degli ascoltatori, vediamo insomma quante riusciamo a rispondere. Ci scrive Pierra: io seguo il Como da diverso tempo, insomma chi è uscito dal vivaio del Como dice: io oggi non vedo ragazzi così forti, mi sbaglio?
No, non si sbaglia, ma perché il Como negli ultimi 10 anni è fallito 2 volte, adesso è una proprietà indonesiana forte, con una progettualità seria, che non so quanto punti sull'identità italiana, ma comunque quest'anno hanno avuto davanti Cerri, Lagumina, la Mantia, insomma giocatori italiani. C'è dietro un progetto serio, però il Como di una volta, quello che portava giocatori importanti, aveva un responsabile del settore giovanile che prima di diventare un'icona all'Atalanta l'aveva fatto al Como, che era un certo Mino Favini. Di Mino Favini in giro adesso ne sono mica tanti, dal punto di vista, poi anche perché è cambiato, ripeto, Mino Favini con tutta la sua grandezza, quando ti arrivano all'Atalanta 15 etnie diverse, c'è bisogno di un interprete, e Mino Favini, con tutto rispetto, che era una persona straordinaria di una umiltà terra a terra, e non riesce a parlare 15 lingue diverse, anche il messaggio di una parola che ti arriva in italiano, in dialetto, è diverso rispetto a un inglese che non riesce a masticare. Guarda, è un concetto che spesso fa la differenza quando gli allenatori, visto che siamo partiti da quello, no? Gli allenatori stranieri. Klopp, quando vuole allenare in una squadra, è il primo ad essere quello in grado di parlare un inglese perfetto. Così come quando prende un giocatore dall'estero, l'abbiamo più ricordato più volte, al Dortmund, lui parla tedesco. Sono forme di rispetto normali, no? Se tu prendi dei giocatori stranieri, gli dai in mano a una figura che ha lavorato per tanti anni in un settore giovanile, che però non ha anche la docilità di imparare inglese a 65 anni.
Certo. Ma è chiaro,
di che cosa parliamo?
Questo sicuramente. Un'ultimissima curiosità, perché si parla tanto di carne secchi in chiave, per esempio, Lazio, in chiave comunque Serie A per la prossima stagione, sarebbe pronto secondo te per una piazza come quella di Roma?
Bella domanda. A me lui piace tantissimo, è un ragazzo che per esempio sarebbe perfetto perché non usa i social, quindi tutto quello che gli viene detto magari che può mettere in difficoltà la sensibilità, urtare
soprattutto a Roma, dici, insomma, sarebbe un bel salvagente, diciamo,
cioè, quando io ho avuto a che fare con Marco abbiamo fatto delle cose, ho detto Marco, i ragazzi della redazione sarebbero così contenti che tu abbia riprenda qualcosa. Io i social non li uso, ho detto guarda, un bacio subito accademico. Detto questo, come potenzialità lui comunque, anche lì torniamo al discorso Cremonese A, secondo me rimane lì Cremonese che non sta in A, e lui è Atalanta. Atalanta ha preso Musso ha convinto quest'anno, non lo so, magari la stagione dell'Atalanta è rivedibile sotto tanti aspetti. Io Carnesecchi lo vedo veramente come un'alternativa a Buffon a breve. Scusa il lapsus a Donnarumma.
Paolo, in un minuto ti chiedono anche un parere dell'ottimo Ghisoni sui giovani talenti del Lione.
Lì c'è una scuola importante, che però adesso ultimamente in Francia si è un po' spenta. Ci sono altre realtà anche più piccole, mi parlano dell'Enna, mi parlano dell'Illa, società che fanno questa attività di scouting, peraltro in maniera molto curiosa anche sul nord Italia, nelle zone diciamo nord-est Italia, perché il campionato primavera è ancora reputato, diciamo, fonte ispirativa. Qualcuno, Caso Pellegri al Monaco non fa testo, però hanno comunque una capacità di integrare le etnie che probabilmente non dovrebbe nemmeno consentire di guardare in casa nostra. Sono avanti proprio come federazione. Loro hanno un progetto molto più diciamo di valorizzazione. Noi siamo a livello under l'unica nazionale, l'unico paese che negli ultimi 3 anni, questa statistica che abbiamo condiviso con Vicili, che magari avremo prossimamente con noi, negli ultimi 3 anni siamo l'unica nazionale che va sempre agli europei alla fase finale con tutte le squadre, e non c'è riuscita per esempio la Germania, l'Olanda, quindi con i giovani lavoriamo bene. Uh-huh. E poi però i francesi hanno qualcosina in più dal punto di vista proprio della valorizzazione dei loro prodotti, che hanno integrato bene anche a livello diciamo cultura, perché noi abbiamo ancora, bisogna dirlo, questo retaggio imbecille, ignorante di vedere un giocatore di colore nazionale e qualcuno a qualche stadio ancora, ancora purtroppo non guarda. Ma l'altro giorno veramente ho risposto a un imbecille, che proprio stavamo comunque celebrando, che ne so, Occoli del caso, ma non mi ricordo. Ah no, la promozione è under 17, che ha 3 giocatori di colore, ma sono tutti neri, cioè ma ancora così siamo messi.
Purtroppo sì, infatti.
Questa gente, ragazzini, ma io il genitore che mi scrive una cosa del genere, ma io ti prendo e ti tiro una cinquina che il giorno dopo non sai nemmeno da che parte sei girato. No, che non hanno rispetto.
È verissimo. Per fortuna non sono tutti così, Paolo, però speriamo che ce ne siano sempre meno, fino a che non dovremo proprio evitare anche noi, no, di dover parlare ancora di questi episodi.
No, vedi, l'errore è evitare di parlarne.
Speriamo che arriveremo al punto in cui non ce ne sarà bisogno, perché non ci saranno più questi episodi.
No, hai ragione, ma io faccio una distingo, scusami se mi permetto. Evitare di parlarne, no. Evitare di dare visibilità, sì.
Certo.
Perché molte
volte
si costruiscono processi. No, sono degli imbecilli che non meritano notorietà. E bisogna è un po' come quando la UEFA, no? Avete presente, c'è l'invasione in campo?
Come no?
L'imbecille di turno vuole la notorietà e non gli danno la regia.
Sì, che non li inquadrano proprio per appunto evitare.
Che ha fatto un impero su queste cose, che fa l'influencer perché si butta in un campo.
È vero.
Dai.
È vero.
Grazie a Paolo Ghisoni, la Giovane Italia, e naturalmente ti aspettiamo in studio con molto piacere. Grazie.
Ciao
Paolo,
grazie.
Buona giornata. Ciao.
Preparate le vostre domande, perché tra pochissimo arriva non solo lui, ma anche l'esperto di mercato Nicolò Schira.